In questa edizione commentata del curriculum vitae di Rebora compare, direi che forse la gemma di questa edizione, un saggio di Carlo Carena dal titolo Un curriculum in controluce, sottotitolo Dalle memorie inedite di Clemente Rebora. Professor Carena, in questo saggio lei parla dei fragmenta reboriani. Ci dice che cosa sono e soprattutto che cosa rivelano questi fragmenta che lei ha scoperto, che cosa rivelano dell'uomo e del poeta Rebora.
Permetterei che quella del frammento è sempre stata una dimensione a lui cara. Come dicevamo anche prima, questa sua mania di appuntare su foglietti sparsi ogni suo pensiero, ogni sua meditazione, anche ogni sua giaculatoria, è un'altra caratteristica del nostro. Anche il modo suo di scrivere è un modo frammentario, del resto. All'epoca in cui si era formato, in cui scrisse le prime cose, il frammento è addirittura un genere letterario, oltre che fisico. Quindi il suo scrivere anche ad accensioni, a continue, come un'automobile che parte da un colpo, poi riparte, si ferma di nuovo, eccetera. Questo è molto tipico suo. Il frammento contiene anche la dimensione non solo di un pensiero, ma di una metafora, di un collegamento, queste cose che sono tipiche del poeta ed erano tipiche anche del personaggio. Questo vedere tutte le cose come dei miracoli, dei prodigi, tanti quadri separati, ecco, fa proprio parte del suo modo di atteggiare, del suo modo di scrivere e del suo modo di atteggiarsi. Del resto, non per ridarle la palla, ricordo una sua osservazione nel commento appunto ai frammenti lirici pubblicati da Interlinea, il frammento 26 per la precisione, che lei accenna a Dante. Se si va indietro e si va a cercare, credo che un richiamo di quel genere lì non sia affatto peregrino. Cioè la folgorazione del verso, la folgorazione dell'immagine, che in quello stesso frammento mi ero appuntato dei versi che sembrano scritti, per carità, non azzardiamo paragoni, di questo livello, ma hanno l'aria e il suono di Dante, l'ambrata sera che intorno alle vette. Un decasillabo dantesco, dall'ultimo balen che il sol perdette, ma quasi fiume che rigiri lento, questo è Dante, è Rebora, ma quasi fiume che rigiri lento, sembra l'inizio di uno dei tanti paragoni, delle tante che si incontrano, pulsa l'eterno anelito e si invera, il verbo inverare che è di Rebora è dantesco per bene. Per fortuna i richiami al canzoniere di Petrarca sono molto minori nei
Condivido quel
frammenti
per
direi,
fortuna.
per fortuna. Del resto abbiamo anche una testimonianza, come lei sa molto meglio di me, del continuo lavorio di Rebora sulla Divina Commedia in quelle annotazioni, in quell'esemplare annotato che Roberto Cicala ha
Ancora.
scoperto e ha riportato alla luce e su cui ha studiato. Ora, il frammento, per tornare al punto di partenza, serve anche ed è anche un suo fissare dei punti nella sua stessa vita. Come Rebora dice bene nel curriculum, come ci fa vedere nel curriculum, la sua vita si svolse, fu punteggiata da 4 o 5 avvenimenti fondamentali, frammentari, cioè è un frammento di vita che trova posto anzitutto nella sua biografia e poi nella sua poesia. Lei lo sa meglio di me quali sono questi frammenti. Quello del treno fermo su un binario morto alla stazione di Milano, che sembra quasi un quadro di Boccioni o un quadro di Sironi, no? Bene. Quel momento lì lo ritroviamo in un passo del suo curriculum vitae, come appunto uno di quei momenti fondamentali della sua esistenza, e lei in questi quaderni, che sono una serie di diari, un diario tra letterario, spirituale, in parte anche fattuale, ci sono anche degli avvenimenti quotidiani, e sono centinaia e centinaia, stiamo parlando di centinaia e centinaia di pagine, centinaia e centinaia di frammenti anche fisici. Ecco, se noi osserviamo, per esempio, leggiamo l'undicesimo dei frammenti lirici, o carro vuoto sul binario morto, Revora dalla sua casa, guarda fuori dalla finestra e vede i binari di periferici dove i treni vanno e vengono, soprattutto sostano il binario morto, no? Il treno merce, infatti dice carro vuoto sul binario morto, ecco per te la merce rude ed urti e tonfi, ma nei rantoli gonfi, le rime, ma nei rantoli gonfi si crolla fumida e viene annusando con fascino orribile la macchina ad aggiogarti. Penso che sia una metafora anche, cioè noi stiamo lì tranquilli seduti su una sedia e improvvisamente viene la macchina che ci trascina e ci porta via. Rebora stesso non avrebbe mai immaginato che appunto avvenimenti sconvolgenti si sarebbero inseriti come un fulmine nella sua esistenza. Via dal tuo spazio assorto all'aspro rullare d'acciaio, al trabalzante stridere dei freni, incatenato nel gregge per l'immutabile legge. Questo passo del curriculum vitae si ritrova spiegato, se possiamo così dire, in un passo dei suoi quaderni, dei suoi frammenti in prosa, i suoi diari, forse anche si può dire diari. Alla stazione di smistamento di Milano sta osservando le manovre dei treni merci. Ho informazione. Una locomotiva retrocedeva con una fila di carrozzoni e a un tratto frenata arrestandosi. Già sganciati tre o quattro in coda, per l'impulso ricevuto continuavano a correre sulle rotaie senza bisogno di trazione, fino a che però, via via rallentando, a un dato punto si fermarono. Ecco, questo non è che un esempio, ma di questa commedia, di questa tragedia, di questo dramma in quattro o cinque atti, questo è uno, il primo, se ben ricordo. Un altro, ancora più drammatico, ben più drammatico di questi episodi, è determinanti, è il rantolo del compagno di trincea durante la Prima Guerra Mondiale, che rimase colpito da una granata allo stomaco a pochi passi dalla trincea in cui si trovava il poeta, e che si lamentò tutta la notte che nessuno riuscì a salvare, e un tale trauma per Rebora, che lo sappiamo benissimo, dovette fargli abbandonare la posizione e il fronte, trasportarlo in un ospedale. E ancora la determinante nella sua vita, la gita in montagna, sulle montagne, non ricordo più se di Macugnaga o di Lecco, in cui appunto, no? In cima a queste vette fu improvvisamente sorpreso dall'arrivo di un temporale, anzi di una folata di nebbia, perse l'itinerario, la strada, si precipitò disperato a valle cercando la via per scendere, e improvvisamente sente un belato, vede dapprima una cappella della Madonna, lui che allora era completamente fuori da queste dimensioni, e in quel momento gli sente un belato di pecore, trova un gregge, poi il pastore, e torna a valle tranquillamente, sicuro.
Ecce Agnus Dei, commenta nel curriculum. Certo, Agnello il belato.
Ecco. E un altro ancora, e poi possiamo finire qui, che testimonianza che c'è nel curriculum vitae, nella sua poesia, e c'è in queste sue prose così buttate giù, autobiografiche, il famoso sgombro dell'alloggio dell'alloggio
di Via Tadino.
Di Via Tadino, all'ultimo piano, quando oramai lui decide di abbandonare il secolo e chiama lo Strachet per poter eliminare tutto quello che aveva nell'alloggio, come a dire sgombrare un fardello, il fardello di un'esistenza per incominciarne un'altra. Anche questo è un brano che dalla sua poesia trova conferma e dettagli anche in questi appunti. Devo dire appunti che furono un po' composti forse in due maniere diverse, cioè c'è un blocco compatto che appunto è fatto più di episodi e un altro invece un po' più sparso, specialmente nell'ultima parte della vita, quando oramai sono quasi solo meditazioni, giaculatorie o pensieri esclusivamente religiosi.
Lei ha parlato dei dantismi di Rebola. Sa che Vanni Scheiwiller, con una delle sue folgorazioni, aveva detto che Rebola porta Dante nel Novecento.
Ecco, vede? Perfetto.
Ed effettivamente Dante è la filigrana, direi, di tutto Rebola. Nel frammento che ha letto, l'undicesimo dei frammenti lirici, quello del treno, c'è, per esempio, si crolla, fumida e viene, annusando con fascino orribile la macchina ad aggiogarti. E si crolla, è il canto di Ulisse. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, bellissimo. Professore, il passato reboriano è stato complicato, c'è stato questo amore impossibile per Lydia Natus, un amore che Rebora ha vissuto tragicamente. Lui aveva questa idea della purezza, una idea laica della purezza, la sua famiglia mazziniana lo aveva educato a un senso etico elevatissimo. Ebbene, nei frammenta non affiorano sensi di colpa, riferimenti a questa situazione,
sì,
possibilità di superarla magari a posteriori, recuperarla a posteriori in senso provvidenziale?
Certo, il senso del peccato, il senso del traviamento è fortissimo, devo dire, e anche nelle riflessioni che lui fa in questi suoi frammenti. Quel periodo lì rimane, forse per quel poco che posso ricordare o giudicare, rimane forse meglio testimoniato nell'epistolario. Ecco, ci sono più riferimenti e dati e circostanze. Del resto lei dice che appunto fu un'esperienza travagliata, certamente un'esperienza travagliata, non facile per lui da innestare. Però nel medesimo tempo fu un contatto, credo, che ha avuto una certa importanza e influenza, perché collimava con l'amore o la simpatia che Rebora aveva per la letteratura russa. Indubbiamente in alcuni autori, Tolstoi, eccetera, dei russi, trovava il senso del fatalismo, il senso della sofferenza, e così ben espresso, che collimavano in lui. Del resto, lei sa, ricorda meglio di me, che in quel periodo lì tradusse anche, certo, dal russo, certamente con l'aiuto dell'amica Natus, sarebbe anche interessante, oltre a aver tradotto i mistici indiani, oltre a aver studiato, certo, i mistici indiani. Quindi fu un passaggio anche quello che, per quanto dibattuto e travagliato, non è insignificante e negativo nella biografia reboriana. Che ha riflessi anche in tutta la sua produzione, perché appunto la traduzione del Cappotto o la traduzione della mistica, di certi libretti di mistica indiana è significativo. Anche la scelta che poi lui ha fatto dell'ordine rosminiano, a parte il fatto che gli sia stato ispirato dal cardinale Schuster e dal suo direttore spirituale di allora, questo abbandono totale, senza più una personalità, questo abbandono totale al volere della provvidenza, che è caratteristico della spiritualità rosminiana, combaciava, non vorrei dire, il Rebora gesuita, non me lo immagino, ecco.
Decisamente.
È vero?
Decisamente.
No. Sì, sì, certo, con tutto il rispetto, anzi la mia grande ammirazione per i gesuiti, ma la spiritualità gesuitica e la regola dell'ordine gesuitico non era fatta per uno il quale aveva queste tendenze, questo spirito e questi ideali.
Lei sa che un libro scampato allo Strachey, quando Rebora nel 29 ha distrutto tutto, è La persuasione e la retorica di Michael Stetter. E ne parla in una testimonianza il nipote di Rebora. Interessante che l'idea di persuasione di Michael Stetter ricorda per certi versi quella di Rosmini. Se lei va per esempio nel dizionario del Tommaseo, persuasione cita un passo rosminiano in cui per certi versi si può ritrovare Michael Stetter. Tutto si tiene.
Tutto si tiene.
Grazie professor Carena.
Figuriamoci.